Buonasera a tutti. Io volevo prima di tutto ringraziare gli organizzatori di questa bellissima iniziativa che mi hanno invitato a questo evento in un posto straordinario dove non ero mai stato prima, nonostante abbia vissuto 20 anni a Napoli, ma soprattutto che mi hanno permesso di incontrare una vera piazza, di essere presente in un vero momento di aggregazione, forse il primo dopo 2 anni passati davanti a un computer. Io mi occupo di teoria economica, quindi una cosa che non diciamo sì, una cosa che non riscuote grandissima simpatia, però userò un po' le mie competenze per provare ad interagire con alcuni quesiti sollevati dagli interventi delle persone mi hanno preceduto. In particolare provare a fornire qualche elemento per rispondere a questioni tipo tecnica e politica sono separabili, di cui mi pare parlava Sara Gandini, proverò a parlare un po' più alta voce. Adesso? Sì, adesso? Allora, dicevo, proverò anche a dire qualcosa sulla questione su se l'enfasi sulla sicurezza, che spazio lascia al problema del conflitto, anzi direi che questo forse è il tema chiave di questo intervento. Allora, prendo a pretesto per questa riflessione un dibattito che è scoppiato questa estate, nelle scorse settimane, quando nel dibattito sulle strategie di contrasto all'epidemia è piombato improvvisamente il tema una proposta formulata da alcuni studiosi di ambiti disciplinari differenti. Cito 3-4 nomi che saranno probabilmente molto noti: Ilaria Capua, che è un medico, Tito Boeri e Roberto Perotti, che sono 2 economisti, e Celotto, che è un costituzionalista. Queste 4 persone, insomma, c'è stata una significativa convergenza su una proposta molto provocatoria, cioè di decadenza del diritto all'assistenza sanitaria per gli obiettori alla vaccinazione che eventualmente si ammalassero di Covid. Infatti, in un primo momento questo intervento doveva avere un altro titolo, si doveva intitolare "Chi è causa del suo mal si curi a proprie spese". Poi l'abbiamo cambiato per così, ma diciamo che questo è il tema. "Chi è causa del suo mal si curi a proprie spese" non è una formula estemporanea escogitata in occasione dell'emergenza pandemica, come si potrebbe pensare, bensì un'idea che ha alle spalle invece una tradizione filosofica molto robusta e anche risalente. Una parte maggioritaria, ampiamente maggioritaria, della corrente culturale che va sotto il nome di liberalismo è pervasa in profondità da quest'idea, dall'idea che la cittadinanza, cioè nel senso di attribuzione di diritti a prestazioni assicurative finanziate mediante risorse collettive, debba essere condizionata al merito e alla responsabilità. Quest'idea viene argomentata mediante espedienti concettuali molto diversi a seconda dell'ambito disciplinare. Gli economisti, appunto la categoria che in questa sede mi tocca rappresentare, usano caratteristicamente al riguardo la categoria di esternalità negativa. Ne fanno uso ad esempio Boeri e Perotti in questo articolo su Repubblica di quest'estate. Non è una grande complessità dal punto di vista tecnico, molto banalmente si ha un'esternalità negativa quando il comportamento imprudente, tra virgolette, di alcuni individui, oltre ad avere ricadute negative sulla loro condizione personale, ha anche effetti dannosi a carico di altri consociati incolpevoli. Non so, mangi in maniera smodata, ti scassi con gli alcolici, finisci per sviluppare patologie circolatorie, oppure fumi come un turco, ti viene il cancro. Oppure, appunto, non ti vaccini, vai in giro per la città assembrandoti con la qualunque, senza mascherina, finisci per ammalarti di Covid. E allora, in tutti questi casi che ho citato, non solo ti fai del male, quelli in teoria sarebbero anche fatti tuoi, sarebbero solo fatti tuoi, ma produci anche danni ai tuoi concittadini, obbligati a partecipare in quota parte al finanziamento delle cure necessarie a riparare i tuoi stravizi. Ecco, questa è un po' l'idea che ispira questi contributi a cui mi riferisco. Allora, chi ricostruisce queste fattispecie alla luce del concetto di esternalità, poi salta delle implicazioni abbastanza ovvie. poiché sarebbe socialmente desiderabile evitare questo traboccamento sui terzi delle conseguenze dell'imprudenza individuale, allora sarebbe opportuno mettere un freno a questi comportamenti. E questo sarebbe il senso, secondo questi studiosi, di condizionare il diritto all'assistenza sanitaria al rispetto di uno standard di prudenza. Lo schema proposto da Capua, Boeri, Perotti e Celotto non sarebbe altro che una particolare declinazione di questo schema, di questo modello, con riferimento alla vicenda della pandemia, dove lo standard di prudenza sarebbe diciamo il fatto di aver che il potenziale beneficiario debba assumere il vaccino. A molti questo argomento appare assai convincente e io per la verità non lo trovo affatto strano. Che in un momento storico come questo, diciamo, questo modello eserciti un così grande appeal sull'immaginario collettivo. Perché in realtà questo modello è l'apogeo del sogno individualista di separare il proprio destino da quello degli altri membri della comunità. No, non so, uso una metafora banale, ma tutti quanti quando andiamo al pub, alla cassa paghiamo solo la birra che abbiamo consumato. Beh, l'idea è analoga. Andiamo alla cassa del Servizio Sanitario Nazionale e paghiamo solo per le malattie che ci siamo procurati, non quelle dipendenti dall'imprudenza altrui. E quindi nessuna sorpresa, secondo me, che il modello attecchisca così bene in periodi come questo di sfiducia nel ruolo delle istituzioni sovraordinate alla comunità. E l'idea è, insomma, se il settore pubblico non riesce ad aggiungere un quid pluris al benessere individuale, al mio benessere personale, pazienza, però almeno non mi metta sulle spalle costi che non mi competono. Allora io vi ho raccontato un po' la storia che ci sta sotto, adesso vorrei provare a raccontare le mie riflessioni sul punto. Io proverei a spogliare questa narrazione di questo appeal legato alla capacità di solleticare l'individualista che alberga in ognuno di noi e a chiederci invece un'altra cosa, cioè a chiederci: ma la modalità scelta per la rappresentazione di questa scena, di questa vicenda, somiglia davvero in maniera forte alla sostanza della vicenda che rappresenta? O invece in questa rappresentazione mancano degli aspetti essenziali della vicenda rappresentata e magari le somiglianze riguardano soprattutto aspetti marginali? Perché guardate, questo è il gioco che si fa nella retorica politica, ma a volte anche accademica e anche scientifica, cioè usare metafore che per qualche aspetto somigliano alle vicende raccontate e che invece magari negli aspetti essenziali non gli somigliano affatto. Allora provo a spiegarmi e qui mi perdonerete se parto a qualche considerazione un po' astratta. Il nostro mondo è sicuramente fitto di interazioni sociali il cui coordinamento spontaneo è problematico e quindi io, come penso tanti con cui condividiamo questa discussione, diciamo, per me il ruolo delle istituzioni sovraordinate alla comunità che indirizzino in qualche modo, no, con campagne di sensibilizzazione, con incentivi, sanzioni, obblighi, divieti, il comportamento degli individui, per me non è in discussione. Io non sono un anarcoide, diciamo. Però attenzione, le interazioni sociali non sono tutte di uguale natura e a seconda della diversa natura pongono all'autorità politica problemi di legittimità a volte molto diversi. Ovviamente io non ho il tempo di avventurarmi in tassonomie troppo complesse, troppo articolate, ma consentetemi solo una distinzione elementare. Ci sono interazioni sociali in cui il coordinamento può essere facilmente realizzato da un'autorità centrale mediante regole di attribuzione dei diritti che non implicano conflitti tra i membri della comunità. Io li chiamerò interazioni di puro coordinamento, giochi di puro coordinamento. E ci sono invece interazioni in cui l'autorità centrale può sì coordinare i consociati, ma solo definendo regole di attribuzione dei diritti che hanno effetti molto pesanti sulla distribuzione del benessere tra i consociati. Li chiamerò giochi di coordinamento e conflitto. Sono completamente diverse le situazioni. Riconosco che è un po' astratto, però adesso veniamo a degli esempi e la cosa si chiarisce. Facciamo il primo esempio. Nei giorni scorsi sicuramente vi siete imbattuti molte volte in un caratteristico esempio di gioco di puro coordinamento, il gioco del semaforo. Chissà quante volte l'avete sentito. Cioè, in pillole, bisogna decidere una regola di attribuzione del diritto di transito ad un incrocio. E la regola deve essere congegnata in maniera che minimizzi il rischio di incidenti, ovviamente. L'autorità pubblica potrebbe adottare una regola molto banale. Cioè, chi ha il verde passa e chi ha il rosso aspetta. Le tocca sollecitare un ampio dibattito nell'opinione pubblica e indire consultazioni popolari per garantire ai consociati che la scelta della regola è coerente con il loro benessere, con il benessere di tutti? Io direi la seconda che ho detto, no? Direi sì, certo che lo può fare. Sì, probabilmente avrà una massiccia adesione se il problema è solo governare il traffico. Perché avrà una massiccia adesione? Perché la regola di attribuzione ai diritti prescelta avvantaggia tutti e non ha implicazioni sulla distribuzione del benessere tra i membri della comunità. Cioè, i consociati sopportano un costo insignificante per coordinarsi, aspettare 20 secondi quando beccano il rosso. E tra l'altro questo costo insignificante è spalmato in maniera uguale sui consociati. E quindi nessun problema. Va bene, se l'interazione ha queste caratteristiche, secondo me lo schema dell'esternalità che ho raccontato qualche minuto fa funziona bene, è perfettamente adeguato. Chi non rispetta la regola prudenziale, cioè fermarsi davanti al rosso, rischia di procurare casini, danni agli altri oltre che a se stesso. E quindi la sua imprudenza è priva di giustificazioni, tra l'altro, perché il costo che sostiene è irrilevante, la sua distribuzione è equanime e quindi il suo comportamento deviante non ha giustificazioni. Il suo comportamento deviante è esplicitamente antisociale e va disincentivato, va punito. Però esistono fattispecie di interazione sociale completamente diverse da queste, dove il coordinamento è inseparabile dalla redistribuzione del benessere tra individui e gruppi sociali. Allora, nella letteratura sull'argomento, in genere si usa, per esemplificare queste situazioni, un modellino noto come la guerra dei sessi. Si tratta di un gioco a base di stereotipi sessisti e quindi vi potrebbe un po' disturbare, però secondo me in questo caso gli stereotipi sessisti aiutano molto ad afferrarne la valenza euristica. Cioè, un ragazzo e una ragazza si piacciono e vorrebbero conoscersi meglio. Come occasione del primo appuntamento devono scegliere se andare a vedere una partita di calcio, per esempio Napoli-Juventus, o un balletto. E ovviamente c'è un conflitto, qui interviene lo stereotipo sessista. Il ragazzo preferisce andare alla partita e invece la ragazza preferisce andare a teatro. Insomma, le condizioni oggettive sono tali che se i due vogliono realizzare il bene pubblico a cui mirano, cioè approfondire la conoscenza, diventare intimi, insomma, uno dei due dovrà fare il sacrificio di sorbirsi uno spettacolo che trova noioso. In altre parole, il coordinamento ha un costo, ma il costo ce l'ha sempre, però in questo caso il coordinamento non si spalma equamente sui partecipanti all'interazione, ma ricade solo su uno dei due. Allora, vedete, qua cambia tutto. La questione della legittimità della regola, che un attimo fa nel caso del semaforo avevamo liquidato come bagattellare, stavolta si presenta una luce completamente diversa. Perché l'appuntamento è un rischio, ovviamente può andare bene e può andare male, nessuno lo sa ex ante. E però stavolta la distribuzione del rischio tra i due soggetti è sperequata. Se dopo 10 minuti i due capiscono che no, tra loro non c'è feeling, uno dei due sarà parzialmente risarcito, perché si sarà visto uno spettacolo che gli piaceva. E invece l'altro non solo non avrà quagliato, ma inoltre si sarà fatto due palle così. Allora, capite che se una regola attribuisse il diritto di decisione ad uno dei due, non sarebbe neutrale, avrebbe effetti significativi sulla distribuzione del benessere. Ora, immaginate che nell'ambiente frequentato da questi due ragazzi valga una regola informale, secondo cui la location del primo appuntamento la sceglie il maschio. Che dite? Voi ve la sentireste di ritenere che questa ragazza abbia prodotto un'esternalità negativa? Questo è il punto. Cioè, ve la sentireste dire, ma no, che pericolosa deviante questa, perché non gli andava di starsi a vedersi la partita, ha rotto tutto l'idillio. Vedete, io... Diciamo, se la ragazza ritenesse molto semplicemente che il gioco non vale la candela e appendesse a questo che vuole imporle a tutti i costi lo stadio come scenario del gioco seduttivo, ma io avrei qualche remora a sostenere che è una pericolosa deviante, che abbia prodotto un'esternalità negativa. E avrei anche quindi qualche remora ad accettare l'idea che le possa essere imposta una sanzione per non aver contribuito alla produzione di questo bene pubblico. E anzi, troverei assolutamente legittimo, vi dico di più, che ella mettesse in discussione la stessa retorica del bene pubblico, cioè che dicesse: ma sto bene pubblico dove sta? Cioè la stessa retorica su cui pretende di fondare, su cui si pretende di fondare le eventuali sanzioni, secondo me non ha senso. Poiché il costo della produzione del bene pubblico è distribuito in maniera sperequata, e tra l'altro la produzione del bene pubblico è incerta perché non si può sapere come va a finire, io direi che la retorica della comunanza di interessi con cui tanto ci stanno riempiendo, diciamo, le scatole è in questo caso per l'appunto mera retorica. Allora la domanda che a questo punto vi inviterei a farvi è: secondo voi lo schema che declina la decisione di non vaccinarsi come esternalità negativa somiglia più al gioco del semaforo o al gioco della guerra dei sessi? Perché io avrei pochi dubbi al riguardo. Io, per carità, non sono un epidemiologo, però meno male c'è l'epidemiologo a fianco che mi supporta, spero. Ma dalle cose che ha detto prima direi di sì, perché chiunque dà un'occhiata ai dati relativi alla letalità dell'epidemia e alle segnalazioni degli effetti collaterali, questo è importante, degli effetti collaterali avversi, percepisce, secondo me, senza particolare sforzo, che c'è una linea di frattura nettissima tra classi anagrafiche. È nettissima. Perché i tassi di letalità, come è noto, sono difficilmente distinguibili da zero al di sotto dei 40 anni, mentre invece in questa classe anagrafica è concentrata l'ampia parte delle segnalazioni di effetti collaterali avversi. E invece al di sopra dei 40 anni succede il contrario, alta letalità e invece effetti avversi pochi. Le reazioni avverse si diradano oltre i 40 anni. Quindi, secondo me, non dovrebbe sorprendere che alcune analisi epidemiologiche che stanno emergendo abbiano evidenziato che per alcune classi d'età il segno del saldo benefici-rischi è tutt'altro che scontato. C'è un recente studio su un campione australiano che dice: ma addirittura si parla al di sotto dei 60 anni, lei mi confermerà, cioè al di sotto dei 60 anni, ma il saldo beneficio-rischio, ma forse non è proprio scontato. Vi dico di più, non ho ancora fatto in tempo a leggermi l'ultimo rapporto dell'AIFA, ma pare che anche le donne non siano messe benissimo circa gli effetti collaterali, cioè che anche, diciamo, c'è anche una frattura di genere circa la rischiosità del vaccino. Allora direi che declinare la scelta di non vaccinarsi alla luce della categoria di esternalità, come fanno Boeri e Perotti, Laria Capo, eccetera, è un'opzione analitica, secondo me, un tantino mistificante. Si tratta di uno schema, in sostanza, che non riconosce l'esistenza di un evidente conflitto circa la distribuzione dei benefici e dei rischi tra i diversi membri della comunità. E il non riconoscere un evidente conflitto rende, secondo me, lo schema dell'esternalità del tutto inadeguato a fondare una concettualizzazione corretta dell'interesse pubblico e quindi anche a supportare, teoricamente, regole di attribuzione dei diritti di cittadinanza sul presupposto della loro funzionalità un interesse pubblico così inadeguatamente concettualizzato. Allora io concludo, forse gli ho tolto anche un po' troppo tempo, concludo e dico: è ovvio che i problemi di governo di società caratterizzati da oggettivi conflitti di interesse tra diversi gruppi che la compongono sono problemi complessi. Non voglio dire che ho la soluzione in tasca e penso che nessuno ce l'abbia. Temo però che negarne la complessità con schemi che fanno finta che siamo tutti sulla stessa barca e liquidare questa complessità con un'alzata di spalle, no? Con l'idea che ma vai a cercare sempre il pelo nell'uovo, sai? Queste cose insignificanti, i conflitti, non ci sono conflitti, e se ci sono sono dovuti alla misperception, direbbero gli anglosassoni, cioè al fatto che la gente ha un problema cognitivo, un problema di percezione. Beh, secondo me fare questo, cioè liquidare la complessità di questi conflitti con un'alzata di spalle, magari accompagnata da un po' di paccottiglia argomentativa della serie stiamo tutti sulla stessa barca, come si fa da 20 anni e come mi pare si stia facendo anche nel discorso pubblico sull'epidemia, credo che non sia proprio il modo migliore di affrontare questi problemi. Grazie, perdonatemi per la lunghezza.